Ora, dopo aver visto questo, Gesù disse in Giovanni capitolo 14, versetto 12: in verità vi dico che chi crede in me farà anch'egli le opere che io faccio, anzi ne farà di maggiori, ne farà di più grandi. E dice: perché io vado al Padre. Egli ci ha creati a sua immagine e somiglianza e ci ha educato ad usare le sue armi, ad usare le sue vesti, ad usare la sua unzione. Davide rispetta il patto fatto con Jonathan, estendendo la sua grazia alla generazione successiva. Succede questo, cari. Qui c'è una chiara rappresentazione del patto e la troviamo esattamente nella storia che riguarda me e te personalmente attraverso la vita di un'altra persona che è vissuta secoli prima di noi e che ha vissuto tutto questo. E si tratta della storia di Mefiboshet. Mefiboshet è l'estensione del patto che Dio ha fatto con me e con te. Seconda Samuele capitolo 4 versetto 4. Ora Jonathan, figlio di Saul, aveva un figlio con i piedi storpi. Egli aveva 5 anni quando giunse a Jezreel la notizia della morte di Saul e di Jonathan. La sua levatrice lo prese e lo portò via, fuggì. Ma nella fuga precipitosa il bambino cadde e rimase zoppo. Il suo nome era Mefiboshet. La storia esattamente racconta che Mefiboshet, figlio di Jonathan, nipote di Saul, venne preso dalla levatrice e portato lontano dal castello, dal palazzo reale, quando si venne a sapere che Saul e suo figlio furono morti in battaglia. Fate mente locale di questo. Questa fu una notizia terribile per il regno di Saul in quel momento. Perché? Non solo perché il re era morto, non solo perché il principe, futuro re, era morto, ma perché sapevano che Davide ne avrebbe approfittato, o perlomeno così credevano. Il regno di Saul e il regno di Davide hanno avuto conflitti enormi per moltissimi anni. Era un gatto che rincorreva il topo che si nascondeva dal gatto, se vogliamo usare questo eufemismo. Saul era sempre dietro a rincorrere Davide, era diventato la sua ossessione primaria nella vita. E Davide doveva sempre proteggersi e fuggire dalle grinfie di Saul che lo voleva uccidere. Quindi quando arrivò la notizia a Palazzo Reale della morte di Saul e di Jonathan, fu terribile per i sudditi, fu terribile per i principi, fu terribile per i sovrani, perché dissero una cosa: siamo fregati, adesso Davide verrà e si vendicherà, perché il regno di Saul e il regno di Davide sono stati in conflitto per decenni e qui adesso ce la farà pagare, perché è morto il re, è morto il principe e noi siamo in pericolo. Allora a quel punto la levatrice prende l'unico regnante o futuro regnante, l'unica persona dal sangue regale, Mefiboshet, lo avvolse, lo portò via. E la scrittura ci ha appena detto che la levatrice, nella foga di portarlo via, cadde e ruppe una gamba a Mefiboshet, cadde, rimase zoppo, rimase storpio, se vogliamo essere più concreti. Quindi dice: adesso Davide arriverà e la sua stirpe di sangue pioverà su di noi, ci farà a pezzi, lui si vendicherà. La verità era un'altra, totalmente un'altra. La verità era che Davide non aveva alcuna intenzione di fare questo, ma loro non lo sapevano. Quindi quando giunse la notizia, questo fu un trauma per la casa di Saul. Tutta la casa di Saul era in subbuglio. Nel capitolo 9 di Seconda Samuele troviamo il vero volto di Davide, conoscendo cosa? Una bontà oltre misura, una gentilezza fuori dalla normalità. Capitolo 9 di Seconda Samuele. Davide ormai regnava come re. Quello che accadde è che a un certo punto si informò se c'era ancora qualcuno della casa di Saul. E qualcuno disse: sì, è rimasto una persona, si chiama Mefiboshet, è il nipote di Saul. E lui disse: mandatelo a prendere. Ma Mefiboshet aveva paura, era terrorizzato. Però ha detto: adesso mi ammazza, adesso mi fa fuori, perché si vendicherà. La stirpe di Davide si vendicherà sulla mia stirpe regale. Mio nonno mi ha detto chi era Davide. E io ho paura. È per quello che fu nascosto, è per quello che la nutrice lo portò via. Davide chiama Mefiboshet. Mefiboshet aveva talmente tanta paura di Davide che quando si presentò davanti a lui si prostrò con la faccia a terra e si disse: sono un cane. Se leggete la scrittura dice: io sono un cane. Ma mentre lui credeva questo di Davide, Davide gli disse: non avere paura, ho chiesto di portarti qui perché voglio essere generoso con te, perché ho stretto un patto con tuo padre Jonathan. Ti restituirò tutte le terre che appartengono a tuo nonno Saul e tu vivrai a palazzo reale. Io mi ricordo del patto che ho fatto con il mio amico Jonathan. Tu sei benedetto. Ti ridò tutto quello che ti è stato portato via, le terre, le proprietà, l'onorificenza. Tu vivrai a palazzo con me. Mefiboshet piangeva fortissimo e Davide stava usando a Mefiboshet una grande misericordia. Protezione, stava dando a lui protezione, aiuto. Per fare che cosa? Per che cosa? Per amore del patto. Davide si ricordò del patto che strinse con suo padre. Io e te davanti alla presenza di Dio siamo rei di morte, o dovevamo esserlo in questo caso, perché siamo stati nel peccato, abbiamo fatto cose da vergognarsi, abbiamo pensato cose, detto cose, abbiamo vissuto una vita che non dovevamo andare in quelle direzioni, siamo stati messi dentro alla malta di peccato, sporchi, la veste sporca, sudicia. E quando Dio ci è venuto in avanti, noi ci siamo sentiti una nullità e abbiamo detto: Signore, come Mefiboshet, avevamo una storpiezza della nostra vita, del peccato, ma Dio ha detto: io ti salvo a motivo del patto che ho fatto con la tua generazione, con quelli che hanno pregato per te, con quelli che hanno chiesto: Signore, salvami e salva la mia generazione in avanti. La misericordia di Dio. Davide si ricordò di questo e fu meraviglioso, meraviglioso. Gloria a Dio, cari. Vediamo due cose sul nuovo patto. Il nuovo patto, adesso andiamo verso il nuovo patto, la realizzazione del vecchio è il desiderio di Dio di condividere se stesso, tutto se stesso, di condividere il suo potere. Il vecchio patto era fatto di statuti, metodi, riti, cerimoniali, tradizioni, simbologie, ordinamenti, leggi, era fatto di tutte queste cose qua. Ma esce di scena con il nuovo patto, esce di scena perché arriva lo scopo prioritario, primordiale del Dio vivente, il sacrificio di Cristo, l'agnello di Dio, che entra una volta per tutte a redimere il genere umano. Così facendo, il nuovo patto sostituisce il vecchio. Perché noi siamo neotestamentari, siamo quelli del nuovo patto, cari. E il nuovo patto dice cose migliori del primo. È un patto di grazia, di misericordia, di perdono. È un patto di protezione, di aiuto, di guida. È un patto di liberazione, di restaurazione, di vittoria, di pace, di amore. È un patto di prosperità e di eredità. Questo è il patto che Dio ha fatto con le nostre vite. E Gesù lo ha fatto attraverso l'agonia che è passata attraverso quel giardino, quando versò le gocce di sangue sul Getsemani, per quando stava pregando, dicendo: Signore, se puoi, passa da me questo dolore, questa sofferenza. E poi disse, si arrese, disse: sia fatta la tua volontà e non la mia. Va bene così. Lui aveva uno scopo, un proposito, una meta da raggiungere e lo ha fatto per noi. Per l'amore di Dio siamo qui io e te oggi. Ci sono scritture che conosciamo, tipo Matteo 26:26, quando dice: ora mentre mangiavano, Gesù prese il pane, lo benedisse, lo rompe, lo diede ai suoi discepoli, disse: prendete e mangiatene, tutti, questo è il mio corpo. Prese il calice, rese grazie e disse: prendete, bevetene tutti, perché questo è il mio sangue, è il sangue del nuovo patto. E poi altri versetti che riprendono la benevolenza, la benignità di Dio verso l'umanità. Siamo entrati a far parte, siamo diventati fratelli di sangue con Gesù. Quindi Gesù entra nel patto e prima di morire disse queste parole, Giovanni 6, versetto 54, Giovanni 6, 54, chi mangia la mia carne e beve il mio sangue ha vita eterna e io lo resusciterò nell'ultimo giorno. Ora, il motivo del patto qual è? Quello di stabilire una relazione legale. Avete compreso cosa sto dicendo? Una relazione legale. A ristabilire una relazione legale che stabilisce una profonda comunione con Dio. In accordo alle profezie di tutti i tempi, della notte dei tempi, l'Emmanuel, Dio con noi, inizia la sua opera straordinaria di redenzione. Giovanni guarda Gesù ed esclama: ecco l'agnello di Dio che toglie il peccato dal mondo, non i ma il peccato dal mondo. E Gesù, conoscendo l'ora della sua fine, chiama sei discepoli, al capitolo 22 di Luca celebra il banchetto del rituale della Pasqua ebraica che abbiamo visto prima. Non leggiamo il capitolo perché è dal 7 al 20 e l'avrete nella vostra dispensa. Egli manda i suoi discepoli, arreda la stanza di sopra, e questo parla di una posizione elevata che Dio ci ha dato nel nuovo patto. Da loro del pane, dicendo esattamente: questo è il mio corpo, questo è il mio sangue, il nuovo patto, una nuova cosa, un nuovo inizio. 3 anni più tardi, all'inizio del suo ministero, il 10° giorno, ascoltate bene quello che vi sto dicendo perché è da pelle d'oca questa roba qua, al 10° giorno del 9° mese dalla Pasqua, il quale fu esattamente lo stesso preciso giorno che l'agnello veniva portato in Egitto, quella notte di terrore, quella notte di dolore, quella notte di grido, di pianto e di sofferenza, il 10° giorno della Pasqua, del mese della Pasqua, l'agnello di Dio entra nella sofferenza, il vero agnello di Dio. Il vero agnello di Dio entra in Gerusalemme. Dal capitolo 18 di Giovanni inizia il Calvario, il conto alla rovescia, il conto alla rovescia dello scopo più nobile dell'umanità inizia il suo percorso verso il Calvario per la nostra redenzione. Lui sprezzò la croce perché non vedeva il dolore, vedeva me, vedeva te, vedeva noi, vedeva i suoi figli, vedeva il suo popolo, vedeva le sue creature, vedeva il dolore, voleva liberarci, voleva salvarci, voleva portarci fuori dalle sgrinfie di Satana, voleva portarci verso la gloria. Amen. Alleluia. Un momento terribile fu quello. Il conto alla rovescia inizia e comincia il nobile processo della salvezza dell'umanità. Gesù viene preso, viene arrestato, una notte di dolore, di terrore. Un teologo, il dottor Milligan, dice questo, quando parla dei grumi di sangue, dice che questo evento può essere suscitato con una violentissima emozione dal sistema nervoso. Fa sì che le gocce di sangue fuoriescano dal nostro corpo naturale e si portino fuori dalla cute della pelle. E questa è la parte dell'agonia di Gesù. Dice che fu uno shock fortissimo quando Gesù ebbe questa situazione. Quindi quella notte Gesù viene preso, viene barbaramente picchiato, viene torturato, viene mentito sul suo merito, viene accusato, gli prendono la barba, gliela strappano letteralmente dalle guance, aveva le guance scarnite dal dolore. Se vediamo la passione di Cristo, è niente in confronto a quello che ha passato Gesù Cristo. 39 frustate con degli uncini, gli prendevano la carne, gliela strappavano. Teologi dicono che si vedevano i nervi, le ossa, i muscoli, era strappato, era dilaniato, il volto era tumefatto, era irriconoscibile, era gonfio, il suo corpo era un corpo martoriato, torturato, il suo corpo aveva infezione da ogni parte. E quelle 39 frustate sono 39 ceppi delle peggiori malattie del passato, del presente, del futuro che Dio ha già guarito. Mentali, psichiche, emotive, sentimentali e fisiche. Vengono messi i ceppi alla sua vita, viene preso, viene messo in croce, viene portato verso il patibolo. Per le sue lividure, dice la scrittura, siamo stati guariti. La Bibbia dice che viene preso, viene impalato su una croce con un peso enorme addosso, nudo, senza neanche un panno, niente, davanti a tutti, una vergogna. Era messo alla berlina davanti all'umanità. Il diavolo stava festeggiando in quel momento, diceva: guardalo lì il figlio di Dio, che spettacolo ignobile, eccolo lì dove è finito, ormai è andata, ce l'ho fatta, il mio regno è un regno vincente. E Gesù stava morendo per amore dell'umanità, mentre il diavolo stava festeggiando la morte di Gesù Cristo. Ma Dio ha sempre ragione. Amen. Dio ha sempre ragione, cari. Ad un certo punto il sangue, la croce era completamente bagnata, impregnata del sangue di Cristo. Quel sangue colava da ogni parte. Le persone lo guardavano, erano scioccati. Il dolore era talmente forte che le vergate che aveva preso il cuore sulla croce scoppiò, perché aveva una febbre che era molto più alta di qualsiasi temperatura possiamo immaginare. E ad un certo punto arriva il grido finale: Padre, è compiuto, è finito, nelle tue mani affido il mio spirito, ed esalò l'ultimo respiro. In Luca, al capitolo 23, versetto 46, Gesù, gridando con gran voce, dice: Padre, nelle tue mani rimetto il mio spirito. E detto questo, rese lo spirito. In questa situazione tutto è compiuto. Probabilmente c'è una dichiarazione che Gesù è fatta, è stata un po' anche fraintesa, perché sembra che sia così, è compiuto, si è chiuso il cerchio. Attenzione, la parola tutto è compiuto cosa significa davvero? Cosa vuol dire? La parola compiuto è portare a compimento, plero, plero, che significa esattamente completare, compiere, realizzare, riempire al massimo, così che la misura sia colma. Consumare, rendere completo, in particolare, rendere perfetto, mettere o mandare ad effetto, eseguire, fare in modo che la volontà di Dio, così come stabilita nella legge, venga applicata così come deve essere, in modo tale che le promesse di Dio vengano realizzate. Cioè non è soltanto ho fatto e ho messo in grado i miei figli di essere, di fare, di essere dentro il patto. Gloria a Dio. Cari, quello che Dio ha fatto per noi è inimmaginabile, è scioccante, è qualcosa di straordinario, di strepitoso. È proprio quello che il nostro Signore e Maestro ha compiuto per noi, affinché potessimo adempiere le sue promesse. Egli ha adempiuto ogni cosa. Quella parola è compiuto, cosa vuol dire? È stata compiuta la legge cerimoniale, le ombre dei beni futuri, le leggi sociali. Tutto, tutto è compiuto. Non è ok, ho finito. Non è solo fatto. Non è solo è compiuto, telestai o telestai, ho compiuto, ho chiuso il cerchio. È molto più ampio. È ho adempiuto ogni legge, ogni ordinamento, ogni cerimoniale, ogni ordinazione. Ho adempiuto tutto, in tutto, per tutto e con tutti i miei figli dentro. Straordinario, spettacolare, meraviglioso. Egli venne a predicare la parola e la parola si adempì con la sua potenza. Ora vi do una referenza straordinaria. In Marco capitolo 15 versetto 39 c'è scritto una cosa spettacolare. Quale? Quella che Gesù sulla croce, e adesso tra un po', questo iniziamo con le mascelle giù. Siete pronti? Gloria a Dio. Gloria a Dio. Il Vangelo dice che c'era un soldato, un centurione sotto la croce, e quando Gesù stava per morire volevano vedere se era andato. L'ultima cosa che fecero quale fu? Gli inficcarono una lancia nel costato. E che cosa uscì di lì? Acqua e sangue. Sapete cosa vuol dire questo? Lo sapete in parte. Sappiamo che l'acqua è il simbolo della parola, il sangue è il simbolo del lavacro. Ma attenzione, In quel momento la cortina del tempio si squarciò da cima a fondo, arrivò tenebra nel paese e ci fu un grande terremoto. Vero? La scrittura dice così, ve lo ricordate senza andare a prendere il versetto. Il soldato romano, quando fa questo gesto, mette la lancia, esce sangue e acqua e vede terremoto, cortina del tempio che si squarcia, sente un macello dietro da qualche parte, tenebre, e che cosa fa? Si inginocchia e che cosa dice? Questo è veramente il figlio di Dio. Perché? Perché lo dice? C'è un motivo, cari, e adesso vi voglio scioccare. Il motivo reale è perché si credeva, era una credenza assolutamente molto radicata, per secoli nella mitologia si credeva che il sangue degli dèi era un sangue particolare, era il sangue Icor. Vi do anche la definizione giusta: Imola, Cagliari, H di Hotel, Otranto, Roma. Icor. Cos'è questa Icor? È praticamente una credenza rinomata perché si credeva che un dio non avesse sangue come gli uomini, avesse sangue nobile, un sangue degli dèi. E il sangue degli dèi non era solo sangue, era metà sangue e metà acqua. Quindi quando il soldato romano gli ficca la lancia nel costato ed esce sangue e acqua, lui non si piegò perché arrivò il terremoto, non si piegò perché la cortina del tempio si squarciò, non si piegò perché ci furono tenebre, lui si piegò perché uscì sangue ed acqua. Dice: questo era Dio, questo è veramente Dio. Riconobbe l'autorità, la divinità, perché solo così Dio poteva fare capire agli uomini che era il vero, unico, solo Dio onnipotente. Lui disse: adesso so che questo era Dio. Avete compreso? Lui non ebbe paura del terremoto, non ebbe paura perché ci furono tenebre. Lui riconobbe, guarda la potenza di Dio, lui sa come far avvicinare gli uomini. E sangue Icor è il sangue di un Dio, era il Dio del cielo e della terra. Ma non solo, cari. Vi faccio una domanda. E qui arriviamo all'altra cosa. E qui veramente vi voglio scioccare. Vi è piaciuta questa cosa? È straordinaria. Dio sa come trattare con gli uomini, sa come avvicinarlo l'uomo, sa come far sapere all'umanità che lui è Dio e non ce n'è un altro. Quante volte è capitato ad ognuno di voi? E questo ne sono quasi sicuro. In posta, in banca, al supermercato, al check-in di un aeroporto, sul bus, su una metropolitana, dovunque, in fila da qualche parte, in giro per la strada, mentre state prendendo un gelato, al ristorante, al bar. Quante volte è capitato che qualcuno, per qualche strana ragione, ti fissa? E ti guarda, cerca di distogliere, ma poi ti guarda. Dopo un po' te ne accorgi, sia che sia un uomo sia che sia una donna. Vi è successo? Quanti di voi è successa questa roba qua? Almeno qualche volta è successa. E tu ti stai chiedendo: cosa c'ho? Ci avrò mica il pesce di aprile attaccato alla schiena? Roba di questo tipo. Cosa c'è? Chiedi a tua moglie, a tuo marito, a tuo fratello, a tua sorella. Vai allo specchio del supermercato, vedi un attimino com'è, sposti le patatine, guardi un attimo, capito? È successo più di una volta. Ora, e tu ti fai delle domande perché ti chiedi esattamente: ma perché? Che cos'è che guarda questo? Cosa vuole? Poi fai finta di niente, però poi a un certo punto lo guardi come per dire: cioè, scusa, non ho capito, cosa vuoi? Cioè, magari non lo fai così, ma ti viene da dirlo perché non capisci. E c'è un perché. E c'è un perché. Che cos'è che guardano loro? Che cos'è che stanno guardando queste persone? Perché ho studiato questa cosa e ho detto: è davvero così? È sul serio questa roba? Cioè, in altre parole, loro vedono quello che gli occhi umani non vedono. E sai, uno dice: vede l'unzione, vede Gesù, vede gli angeli, vede il fuoco. Niente di tutto questo, cari. Vede il sangue. E sai perché? Sai perché vede il sangue? Perché c'è una vista spirituale che Dio ogni tanto fa vedere cose. Vede il sangue, poi sai perché? Perché il sangue è luce. Il sangue è luce. Vi dico questo. Agli albori dell'umanità, Adamo ed Eva erano visibili in tutto e per tutto. Sapete perché? Loro splendevano di luce perché il sangue si sprigionava come luce nelle loro vite. Poi arrivò il peccato e sai cos'è accaduto? Il sangue si congelò, quella luce si congelò. Dovette arrivare, io sono la luce del mondo, per far splendere come luminari noi nel mondo di tenebre. In altre parole, il peccato congelò quel sangue che solo interiormente si può vedere, o quando ti tagli, nessuno può vedere, non vedi il sangue. Però io ti sfido stasera di andare a casa, lo volevamo fare qua ma non ho portato la lampadina, ti sfido stasera di andare a casa e mettere una torcia sotto le tue dita, tu vedrai il rosso del tuo sangue che scorre nelle tue vene. Però guarda, guarda, questo qui è il sangue. Alzalo Gio. Questo è il sangue. Il sangue lo possiamo vedere. Perché? Perché il sangue è luce. Abbiamo detto che il luminor, se c'è sangue da qualche parte, si spengono le luci, ci sono tenebre da ogni parte, ma gloria a Dio, quel sangue viene fuori da ogni parte. E noi siamo in un mondo di tenebra. Siamo in un mondo di tenebra. Le tenebre hanno avvolto questa umanità. E le persone ad un certo punto, quando passi, ti guardano perché vedono la luce, vedono il sangue, vedono il patto, vedono Cristo, la potenza del Dio vivente che si sprigiona. Icor era il sangue di un Dio, il sangue è luce. Giovanni capitolo 12 versetto 35-36. Gesù dunque disse loro: la luce, attenzione, la luce è ancora per poco tra voi. Gesù disse: camminate mentre avete la luce, finché non vi sorprendano le tenebre. Chi cammina nelle tenebre non sa dove va. Mentre avete la luce, credete nella luce affinché diveniate, non siete, diveniate, quando lo disse, figli di luce. Gesù disse queste cose e poi se ne andò e si nascose a loro. Benché non visibile all'occhio umano, le persone percepiscono la brillantezza del sangue, del patto che è stato fatto con noi. Prima Tessalonicesi 5:5, perché voi tutti siete figli di luce e figli del giorno. Noi non siamo della notte né delle tenebre. Efesini 5:6, perché in passato eravate tenebre, ma ora siete luce nel Signore. Comportatevi come figli di luce. Il sangue è una sostanza vivente, ha vita. Ecco perché abbiamo detto all'inizio che il sangue ha la vita ed è nella vita. Se fai la stessa domanda ad uno scienziato, ad esempio, potrai ricevere molte risposte, ma ultimamente è stato fatto uno studio molto ampio sul sangue e hanno visto qualcosa di molto particolare, molto soprannaturale. Questo è stato fatto uno studio da scienziati studiosi e dice esattamente così: sono arrivati alla conclusione che il sangue è una luce congelata. Il sangue è una luce congelata. Non la vedi da fuori, ma c'è dentro, è luce, l'abbiamo visto prima. In altre parole, nel corpo dell'uomo ci sono vene e quelle vene scorre un liquido rosso. E sapete che cos'è questo liquido rosso? Non è altro che la luce che Dio ha messo quando siamo stati creati. Luce. La prossima volta che qualcuno ti guarda, non ti guarda perché ti vuole a te, non ti guarda perché sei disordinato, non ti guarda perché per qualsiasi altro motivo, ti guarda perché vede il sangue, perché vede la luce, ti guarda perché vede che c'è una luce congelata dentro di te. Ed è allora che puoi avvicinarti e dire chi sei, perché sei in colui che è, che era e che sempre sarà. Ma gloria a Dio, ragazzi, gloria a Dio, gloria a Dio, gloria a Dio. Adamo ed Eva erano perfetti, era la luce di Dio che scorreva nella loro testa, nei loro piedi, nel loro corpo, in tutto il loro essere. Avevano luce propria, ma il peccato, la maledizione, non di Dio, la maledizione che loro ovviamente si tirarono addosso, congelò quella luce. Ma è per questa ragione che c'è luce, ed è luce abbondante nella nostra vita. Ad esempio, Gesù, nella festa delle capanne, detta come festa dei tabernacoli, ad un certo punto, sapete, la festa dei tabernacoli era la festa delle luci. Venivano messi 4 grandi lampioni, non lampioni di luce elettrica, ma 4 grandi torce enormi con la luce, con il fuoco, e festeggiavano la festa delle luci. E che cosa ti combina Gesù? In quella notte, in quella luce artificiale, lui si alza e dice: io sono la luce del mondo, chi mi segue non sarà mai più nelle tenebre. Cosa Gesù? Cosa? Guarda la luce, io sono la luce del mondo. Dio non è una luce artificiale, è luce propria. Alleluia. È luce propria. È per questo che in quel momento lui si alza nella festa dei tabernacoli, o nella festa di Sukkot, come viene chiamata la festa delle capanne, e dice: io sono luce, io sono la luce del mondo, chi cammina in me non avrà mai più le tenebre. Giovanni 8:12. Gloria a Dio. Ma essi lo accusarono, dissero che non era fuori luogo. Lo accusarono, lo condannarono, lo imprigionarono, lo giustiziarono, lo uccisero. Ma fu proprio qui, il Figlio di Dio sulla croce, la seconda persona della Trinità, Dio fatto uomo, che ha predicato il Dio vivente sulla faccia della terra, vero uomo, vero Dio. Tutto il suo sangue, tutto il suo amore, tutta la sua gloria, tutta la sua luce fu manifesta, e quel sangue brilla ancora per l'umanità, per sempre. Quindi, caro fratello e sorella, il sangue che hai dentro è quel sangue che Dio ha messo nella tua vita all'inizio della vita, perché Adamo ed Eva, dice una scrittura, erano brillanti, si vedevano. Immagina di avere una, come possiamo dire, una trasparenza. Erano trasparenti, capite? È per quello che erano luce. Immaginati, lo rifai ancora per favore, Joy, con quella luce, vieni qui gentilmente. Immaginati di avere tutto il tuo corpo così, tutto, dalla testa ai piedi, ogni parte, si vedono vene, capillari, muscoli, tendini, organi, e si vede una luce. Tu immaginati di vedere tutto il tuo corpo così, cioè è luce, le persone vedono questo, vedono qualcosa che noi non riusciamo a vedere. Ma noi siamo. È per questo che le persone si avvicinano e dicono: ma tu chi sei? È per questo che le persone si avvicinano e ti guardano e tu non capisci, a motivo della luce. Avete visto che, grazie Gio, avete notato che nella Bibbia dice che Gesù risuscitò in carne e ossa, ma non aveva più il sangue. È possibile che un giorno, quando resusciteremo, non avremo più il sangue? Sapete perché? Perché la vita del Cristo brillerà e splenderà in noi, perché saremo assuefatti totalmente della sua potenza, della sua brillantezza, della sua natura, fattezza identica a Cristo, stessa pasta. Amen. Mamma mia, gloria a Dio. Stessa gloria. La Bibbia dice che non avremo più bisogno né di sole, né di luna, né di stelle, né di astri, perché la luce dell'agnello illuminerà qualsiasi cosa. E noi splenderemo come luminari, continui. Non avremo più bisogno di qualcosa di interno, perché saremo luce manifesta. Gloria a Dio, cari. Gloria a Dio. Non vi ho visto fisicamente, o non tutti, con la mascellina giù, ma credo che dentro eravate lì. Eh? Quale amore, quale meraviglia. Ora, la cosa sostanziale di questo uomo mortale è che mentre l'amore di Dio è infinito, l'amore dell'uomo è finito, è limitato. Mentre l'uomo ha amore, Dio è amore. E lui splendere nelle nostre vite, l'amore di Dio. Giovanni 1,6 dice: vi fu un uomo mandato da Dio il cui nome era Giovanni. Egli venne come testimone per rendere testimonianza alla luce. Adesso voi, io sono sicuro che leggerete le scritture come mai prima d'ora. Mai prima d'ora. Lui splendeva come luce, affinché tutti credessero per mezzo di lui. Al versetto 8, egli stesso non era la luce, ma venne per rendere testimonianza alla luce. La vera luce che illumina ogni uomo stava venendo nel mondo. Giovanni, capitolo 1, versetto 14. E la parola è diventata carne. E ha abitato un tempo fra noi. Ha abitato un tempo fra noi piena di grazia, di verità. E noi abbiamo contemplato la sua gloria come gloria dell'unigenito Padre. Gloria è la parola doxa, che sapete cosa significa? Splendore, brillantezza, luminosità, lucentezza. In 1 Giovanni capitolo 3 versetto 3-14 dice: noi sappiamo che siamo passati dalla morte alla vita perché amiamo i fratelli. Chi non ama rimane nella morte o nelle tenebre. Questa luce il Signore desidera far continuare a sprigionare luce dentro la nostra vita. Poi Gesù taglia il patto sacrale, e le condizioni del patto era salvezza, redenzione, guarigione, liberazione ed ogni sorta di cose. Io vi invito ad entrare nel patto stasera. Vogliamo concludere con una preghiera. Abbiamo un attimo di tempo per concludere con una preghiera. Vi chiedo di alzarvi in piedi, di mettervi in comunione un attimo con Dio e dire: Signore, sono qui stasera perché desidero entrare in un patto con te costante, continuo. Anzi, sono entrato in un patto, ma desidero in questo momento averlo recepito, averlo ricevuto mi darà ancora modo di capirlo di più. Io vi invito ad entrare in un patto stasera, in un patto eterno, dove c'è una futura innocenza della gloria di Dio e di presenza dello Spirito Santo. Fermi nella nostra confessione di fede, contro qualsiasi circostanza, qualsiasi situazione che ci vuole ingannare, noi alzeremo le nostre mani, metteremo davanti il patto di Dio, l'Esed, la sua magnificenza, la sua bontà, la sua gloria, la sua potenza, la sua fedeltà, sì, la sua misericordia, perché la sua benignità dura in eterno. Il patto che Dio ha fatto di sangue con noi, un patto eterno, siamo divenuti figli di Dio attraverso il crogiuolo del Signore Gesù Cristo. Nel suo sangue siamo stati immersi, intinti della sua potenza, siamo stati liberati, purificati, volando verso la tua gloria, Signore. Grazie perché quel sangue ci dà luce, grazie perché hai risanato le nostre malattie, i nostri dolori, grazie perché il sangue divino del Signore Gesù Cristo, nostra redenzione e nostra espiazione, è diventato nostra salvezza eterna. Ti ringraziamo, Padre, per la possibilità di aver ricevuto ancora maggiori informazioni e formazione di chi sei, cosa hai fatto per noi e chi siamo ora noi in Cristo Gesù, per Cristo, con Cristo e nel Signore Gesù Cristo per sempre. Amen, amen e amen. Dio vi benedica, cari.